in anni più recenti si è verificato un altro fenomeno, anch'esso segnato da uno spirito pionieristico come quello degli anni 70, dalla voglia e dall'esigenza di comunicare, cosa che alla fine non può essere limitata da nessuna legge. Si pensi alle radio di quartiere, alle radio di strada, le cosiddette radio street, che attraverso l'attivazione di nuovi impianti per la copertura di aree estremamente circoscritte e utilizzando basse potenze sulle onde medie, onde da noi quasi dismesse ma in altri paesi ampiamente usate, hanno tentato di svilupparsi secondo la tradizione della radio libera veramente, come dice la canzone. Un'altra esperienza di un certo interesse è la nascita delle cosiddette radio in store, sviluppatesi parallelamente alla costruzione dei grandi centri commerciali. Sono le radio che si ascoltano all'interno dei McDonald's, per esempio, quelle nate dalla strategia di offrire informazioni promozionali marcando l'identità di un particolare esercizio commerciale o di una catena di negozi. Queste emittenti si sostituiscono alle radio consuete e in questi ambienti accompagnano i clienti con una specifica playlist e con comunicati pubblicitari. Il problema della radio in Italia rimane comunque quello delle frequenze. Finora la banda più usata è stata quella delle FM, modulazione di frequenza, che però è sovraccarica. E questo spiega la difficoltà di ricezione e l'accavallamento del segnale. Dal punto di vista normativo, la legge 112 del maggio 2004, detta legge Gasparri, enuncia finalmente, ma con un ritardo di una ventina d'anni, il passaggio al digitale anche per la radio, evento che moltiplicherebbe gli spazi disponibili. La mancata affermazione del nuovo sistema, che invece all'estero è partito da tempo, si deve a vari fattori. Fra l'altro vi è da dire che la RAI ha occupato la banda destinata in sede europea allo sviluppo del DAB, Digital Audio Broadcasting, per posizionarvi invece il canale 1 della TV. Ora il switch off della televisione analogica aiuterà a sbloccare la situazione e finalmente con il 2008 l'autorità per le garanzie nella comunicazione e il Ministero delle Comunicazioni con Paolo Gentiloni hanno avviato un tavolo di concertazione con gli operatori pubblici e privati, un percorso da anni suggerito da esperti e operatori del settore come quelli di Radio Che Farai, il coordinamento dei lavoratori della radio pubblica. È addirittura nata da poco una associazione che raggruppa Rai Way, la società Rai per le infrastrutture, le radio nazionali di RNA e quelle di Airanti Corallo. I primi risultati sono le sperimentazioni avviate nel nord Italia e a Roma con una specie di scambio di frequenze in digitale per la trasmissione in nuovi standard derivati dal DAB, il DAB Plus e il DMB. Questo porterà anche alla Visual Radio. I nuovi apparecchi, cui prototipi provengono dalla Corea, sono infatti dotati anche di un piccolo schermo nel quale veicolare contenuti visivi, testi e immagini. Del resto, la radio e in genere i sistemi di riproduzione sonora si sono evoluti in modo incredibile negli ultimi 30 anni. Ai registratori a cassetta degli anni 70 si sono sostituiti i minidisc e i computer, i vecchi, costosissimi e mitici, i Revox, sono a loro volta stati scalzati dai computer che hanno sofisticati software per la gestione di playlist e dai delicati dischi in vinile si è passati ai CD e agli MP3. Quello che ci aspetta però non è meno romantico del passato. La radio, anche se tecnologica al massimo, può conservare il suo fascino, la sua immediatezza, la sua autenticità. Anzi, per chi ci lavora, sarà una bella sfida studiare contenuti e formule nuove che si adattino alle maggiori possibilità offerte dal digitale.
Che tempi, chi avrebbe mai immaginato 30 anni fa che il settore avrebbe visto tali e tanti sviluppi e cambiamenti? Ma se vogliamo esempi possiamo farne fin troppi. Uno semplice per tutti, ricordate quando ci mettevamo ad ascoltare i colleghi speakers per scommettere sulle loro capacità professionali nel riuscire a parlare sull'introduzione del disco fermandosi prima dell'inizio del cantato? Beh, certo, la tecnologia ha influito in modo determinante anche su questo, semplificando la vita degli intrattenitori. Stessa cosa sulla qualità del segnale, sia in alta che in bassa frequenza.
La tecnologia ha modificato fortemente la qualità del lavoro dei registi e dei programmatori, compreso l'aspetto contabile per la gestione e il controllo degli spot programmati, compresa la fatturazione, la qualità dei notiziari, il lavoro stesso dei giornalisti che anche grazie al telefonino riescono a fare un'informazione più puntuale e dettagliata. Questo però ha portato ad una massificazione ed omologazione delle radio, allora libere, oggi commerciali, rendendo tutto molto meno libero e spontaneo, con l'utilizzo di format inquadrati da schemi preconfezionati. Un esempio è l'utilizzo di agenzie di stampa nazionali, con linee di informazione, certamente di un livello professionale e informativo altissimo, accessibili per le radio, a costi vantaggiosi ed enormemente inferiori rispetto alla gestione interna dell'informazione. Questo naturalmente porta vantaggi economici e qualitativi, ma massifica l'emittente togliendo quelle particolarità anche dialettali e quelle caratteristiche che rendono familiare e radicata sul territorio la radio locale stessa. Il fenomeno era già iniziato nel 1981 con la nascita di Area, una delle principali agenzie italiane che diffonde varie linee di informazione ad un gran numero di radio. Negli anni a venire nasce il circuito CNR e AGR, che indicativamente fornisce gli stessi servizi. Recentemente vede la luce GRT, costituita da una divisione di Area. In molti casi è stato trovato un compromesso accettabile tra la gestione interna dell'informazione con giornalisti locali e la gestione nazionale, ricorrendo al supporto di agenzie, curando e gestendo in modo separato i due tipi di informazione. Lo stesso vale anche per gli spot pubblicitari, confezionati in studi di registrazione molto competenti, con l'utilizzo di voci professionali in un perfetto italiano e senza influenze dialettali, ma standard e con i testi quasi sempre identici, tralasciando e non valorizzando le caratteristiche tipiche del territorio e le particolarità dialettali talvolta cabarettistiche e incisive. Un esempio più semplice ma estremamente significativo di omologazione è il segnale orario, che essendo gestito da software di regia normalmente ha una voce standard, e soprattutto la gestione delle dediche, anch'essa controllata da software di sintesi vocale e quindi con una voce, anche se simpatica, identica indipendentemente dalla località dell'emittente e dal territorio di appartenenza. Tanto per entrare nel merito, queste voci sempre più presenti all'interno delle radio spesso sono proprio software di sintesi vocale molto semplice, programmato per leggere dalle frasi preventivamente scritte in una casella di immissione di testo. In Italia il primo di questi software è stato il famoso Airfinestra, creato da Radio DJ e utilizzato anche ampiamente da Elio e le Storie Tese nei loro dischi e scaricabile gratuitamente da vari siti web. In Toscana un software di questo tipo è utilizzato da Radio Toscana Network per il celebre programma di dediche Vinceslao. Software più potenti sono stati poi sviluppati da aziende del settore musicale, in modo da poter essere utilizzati non più solo in ambito radiofonico, ma anche in sede di produzione musicale. Anche questo, se vogliamo, denota un legame molto stretto tra la radio e la musica. Il software più celebre è Vocaloid, oggi acquistabile con vari preset di timbriche vocali e quindi personalizzabile. In pratica è un software che può tranquillamente sostituire una corista o un corista a un prezzo decisamente accessibile. Mike Oldfield ne ha fatto un ampio uso nel suo ultimo album Light and Shades. Ma non è solo una questione di leggere frasi preconfezionate. In futuro la voce della radio potrà essere utilizzata in alcune ore di trasmissione con voci completamente virtuali, un avatar sintetico, una sorta di software capace di apprendere e di modificare il proprio comportamento in base a stimoli esterni. Per esempio, la trasformazione diretta del contenuto degli SMS inviati dagli ascoltatori, le vecchie dediche in pratica. Le odierne regie automatiche sono abbastanza semplici da programmare, tutte deterministiche, cioè prefissate. Per esempio, metti un evergreen subito dopo un pezzo rock, infine vai con gli spot. Con l'utilizzo di un avatar la playlist potrebbe cambiare in base agli stimoli ricevuti dall'avatar stesso e in base all'addestramento ricevuto in fase di programmazione, che coinvolge ovviamente tematiche di intelligenza artificiale, altro che pionieri della radio. Immaginate un software tipo Airfinestra, capace non solo di leggere passivamente una frase preconfezionata, ma generarla in perfetto italiano, speriamo anche in dialetto, dentro di sé, in base alla situazione e agli stimoli attuali e poi leggerla in diretta telefonica. Fantascienza? Non credo proprio, visto il successo che stanno avendo i vari avatar di cui si parla in rete. George l'inglese è il più famoso, ma esiste anche un corrispettivo italiano, la Dulce Merope. Questi fanno dubitare addirittura che chi risponde alle domande che poniamo loro sia veramente una macchina e non un essere umano. Certo, tutto questo agevola in modo significativo la gestione del palinsesto e dell'emittente, soprattutto in termini economici, ma inevitabilmente tende a massificare il prodotto radiofonico. D'altro canto, in un mondo sempre più globalizzato e inquadrato non sulle reali esigenze dell'individuo ma organizzato per target, per fasce di potenziali utenti e segmenti di mercato, sempre alla ricerca di prodotti innovativi e spinti alla creazione di nuovi bisogni, tutto questo purtroppo non deve meravigliarci. Come però sostengo da anni, la tecnologia e i computer agevolano tantissimo sotto un'infinità di punti di vista. Nel mio caso passo quasi la totalità del tempo lavorativo non solo davanti a un computer, ma questo strumento è e rimane una macchina, anche se comoda, utile e insostituibile. La mano, l'intelligenza, l'intuizione, l'estro dell'artista non possono essere sostituiti neppure dal più sofisticato software. Quindi i creativi art director, i bravi giornalisti, i simpatici conduttori, gli intuitivi autori fanno la differenza.
La radio comunque dopo 30 anni, avendo lasciato ovviamente l'aspetto pioneristico degli inizi, avendo superato la fase di quei quattro amici al bar e subito fondamentali trasformazioni tecniche, culturali e sociali per adeguarsi al naturale cambiamento della cultura italiana e del mercato, pur avendo in un primo periodo pilotato questi cambiamenti, rappresenta sempre un fondamentale strumento per fare informazione, per capire le trasformazioni della società, un termometro per misurare l'aria che si respira nel paese. È da puntualizzare che l'inesperienza, il dilettantismo dei conduttori, di coloro che mettevano la faccia, o meglio la voce, le idee, sia che si trattasse di radio commerciali, comunitarie, politiche, locali, regionali, vivevano e si spendevano in modo completo e sincero proprio per un reale spirito comunicativo di libertà intellettuale nella completa consapevolezza di esprimersi e far esprimere progetti e idee in una vera democrazia virtuale. Perlomeno molti di loro, di noi, hanno rappresentato questo modello in una sorta di reality show, ma reality veramente, senza false promesse e senza un apparente dilettantismo creato artificialmente per rendere realistico quello che in realtà non ha niente di reale, salvo una montatura mediatica come nei moderni reality. Ora, chissà perché, fra tutti i pezzi, proprio quello sul reality è toccato a me. Ma sarà un caso.
La radio è stata anche per questo uno strumento, forse per qualcuno un pericoloso strumento difficilmente controllabile dall'alto, per informare e stimolare ad aprire i cervelli, un mezzo che oltre ad informare aveva ed ha una forza persuasiva, creando tendenze musicali di costume e d'opinione. La radio, ma più specificatamente il gran numero di radio, soprattutto le piccole radio sparse per la penisola, non potevano essere gestite e controllate da pochi eletti, quindi incontrollabili e pericolose all'interno di una democrazia non del tutto matura. Poche emittenti a carattere nazionale offrono ai potenti maggiori vantaggi in controllo di termini. Ecco, le novità di questi ultimi anni è proprio l'ingresso nel settore dei grandi gruppi editoriali, per primo l'Espresso con le sue radio, già operativo da molti anni, e recentemente si è messo anche il Sole 24 Ore, poi RCS e Mondadori che controllano la maggioranza delle emittenti nazionali. Questo da un lato ha portato e porterà ad una maggiore competizione tra i grandi, ma per le piccole radio, alla faccia del pluralismo, saranno dolori. In questi ultimi anni, ma più precisamente ultimi mesi, è nato un comitato di iniziative popolari che si è preso l'onere e l'onore di formulare una proposta di legge che raccoglie le firme di 150.000 cittadini italiani e mira a sanare la duplice anomalia italiana nel campo dei mezzi di comunicazione audiovisiva, scaturite dall'appello lanciato da Sabine Guzzanti, e atta a riformare il sistema radio-televisivo per garantire una completa libertà di espressione e pluralismo dell'informazione e della comunicazione, in quanto beni essenziali per una democrazia. In sintesi, garantire la libertà e le diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, salvaguardare le diversità etniche e il patrimonio culturale, artistico e ambientale, nella consapevolezza che tali principi si realizzano nel rispetto dei diritti, della dignità della persona, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore. La proposta si basa sul sistema tedesco che garantisce l'assoluta indipendenza editoriale dei canali pubblici che, come sosteneva Green, direttore della prima rete creata in Germania, la cosa più importante era impedire l'abuso che lo Stato aveva fatto della radio durante il regime di Hitler. Un progetto importante che tutto sommato rispecchia lo spirito e le reali motivazioni che hanno spinto quei giovani degli anni 70 ad intraprendere il progetto Radio Libere, pur nella loro diversità per estrazione politica, sociale, culturale e religiosa, ma legati dallo stesso spirito di libertà. Oibò.
Un esempio importante da prendere in considerazione è il sistema britannico che nel caso della BBC utilizza esclusivamente fondi derivanti dal canone, non programmando pubblicità commerciale, ma garantendo la mission: informare, educare ed intrattenere. E comunque è importante prevedere dei meccanismi per una linea editoriale che garantisca una reale indipendenza con criteri etici, impedendo il più possibile pilotaggi di carattere prettamente politico e commerciale.
O quantomeno stabilire dei principi per i quali gli investimenti fatti in pubblicità, inevitabili e allo stesso tempo indispensabili, vadano certamente nella direzione della vendita di un prodotto. Questa è una logica di mercato inevitabile, ma che parallelamente sostengano programmi culturali ed informativi che devono avere come termine di paragone esclusivamente la qualità dei contenuti editoriali e artistici, completamente slegati e non subordinati ai parametri d'ascolto. Dovrebbero garantire e sostenere quelle tipologie di espressione e cultura anche di nicchia che alternativamente sarebbero spazzate via da una logica commerciale che a lungo non porterà benefici in quanto non formativa. Cribio!